Non so se ne siete consapevoli, ma tutte le volte che noi incontriamo qualche persona siamo di fronte a un cambiamento, che sia cosciente o meno. No? Ogni volta che incontriamo qualcuno è possibile che la nostra vita possa in un certo modo cambiare. Questo perché a volte le persone ci comunicano qualcosa, o anche noi possiamo comunicare un qualcosa a loro, e sulla base della nostra comunicazione le nostre vite si possono trasformare. E a volte i cambiamenti possono essere lievi, banali, quotidiani, e a volte invece ci possono essere delle vere e proprie svolte nella propria vita. E mi ricordo che incontrando dei miei amici, quel giorno venne fuori il discorso erano entusiasti del doversi arruolare in polizia, e io presi la decisione di arruolarmi anch'io in un corpo, e questo incontro con questi ragazzi cambiò la mia vita, perché fino ad allora avrei desiderato fare tutta un'altra cosa. E poi c'è stato l'incontro con mia moglie, un incontro, una ragazza, e questo incontro cambia nuovamente la mia vita. E tanto per ancora un esempio, un suo incontro con una sua amica, che era l'ex proprietaria del posto di lavoro dove lavoro attualmente io, la mette a conoscenza del fatto di questo passaggio, di questo posto, e io entro in questo posto di lavoro. Quindi, molto brevemente, le persone, incontrandosi semplicemente, ci mettono di fronte, in maniera a volte anche inconsapevoli, a dei cambiamenti che sono anche dei cambiamenti, come nel caso specifico, sono stati anche radicali. E a volte invece ci sono incontri che lasciano indifferenti. A volte le persone ci possono comunicare anche messaggi importanti che non rivoluzionano la nostra vita. Anche qua nella mia vita mi sono state fatte delle proposte di lavoro che, pur avendole valutate, non hanno cambiato la mia esistenza. Quindi potremmo dire che ogni incontro che noi facciamo è un bivio che può cambiare la nostra vita. E nei Vangeli ci vengono descritti molti incontri. Noi sappiamo che Gesù quante in persone ha incontrato nei suoi 3 anni di ministero. Gesù ha incontrato re, religiosi, uomini, folle, soldati. I suoi incontri sono svariati, e a ogni incontro queste persone in un certo modo si trovavano di fronte a un cambiamento, e per alcuni sono stati dei cambiamenti radicali, e per alcuni invece sono rimasti sulla loro via. L'incontro con Gesù non ha trasformato la loro esistenza. L'incontro con Gesù quindi aveva due effetti: o l'accettazione e il cambiamento, oppure le persone rimanevano nella loro strada. Anche se il cambiamento che ci viene descritto nei Vangeli in genere era un cambiamento radicale, profondo, trasformava proprio completamente le esistenze di queste persone. Divenire un discepolo non era un qualcosa di banale, divenire discepolo di Gesù non era un aggiungere un qualcosa nella propria vita, ma una completa trasformazione. E vedremo dal passo di oggi che l'incontro con Gesù può rivoluzionare completamente la vita di ogni uomo, in quanto può cambiare completamente il proprio essere. E vedremo oggi 3 incontri che Gesù ha fatto con 3 cambiamenti diversi, e vedremo come l'incontro con Gesù, per questi 3 incontri, ha cambiato l'identità, ha cambiato le priorità e ha cambiato la spiritualità. Vi invito ad aprire, siamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, e leggeremo questi incontri che Gesù fece, leggeremo dal versetto 40. Dice: Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che aveva udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli rispose: vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli chiese: da che cosa mi conosci? E Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Natanaele gli rispose: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Allora, vediamo Andrea, che avevamo visto la domenica, due domeniche fa. Andrea era uno dei due discepoli, vi ricordate? Due discepoli di Giovanni Battista, l'altro discepolo era Giovanni l'Apostolo, che su indicazioni di Gesù cosa avevano fatto? Quando Gesù si affaccia ufficialmente nel suo ministero, quando si trova vicino al Battista che stava battezzando, Giovanni Battista indica: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E questi due discepoli, Andrea e Giovanni, seguono Gesù, e Gesù si volta e gli dice, che vi ricordate, che cercate? E loro dicono: Rabbì, vogliamo sapere dove tu abiti. E dice: venite e vedrete. E non sappiamo, il Vangelo ci dice che Giovanni e Andrea stettero con lui tutto il giorno, ma dal passo 40 vediamo che questo incontro che Andrea fece con Gesù fu un incontro che cambiò la sua esistenza, non solo la sua esistenza. Quindi Andrea aveva trovato ciò che aveva sempre cercato. Noi sappiamo che il popolo di Israele viveva nell'attesa, nel desiderio che i tempi di Dio si realizzassero con l'avvento del Messia. E quindi Andrea era consapevole, avendo seguito Gesù ed essendo stato con lui un tempo, che Gesù era il Messia. Il tempo delle promesse di Dio si stava realizzando proprio sotto i suoi occhi. Dio quindi era fedele e non si era dimenticato del suo popolo. E quindi cosa fa Pietro? Guardate versetto 40, va da suo fratello e guardate versetto 41, egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia. Ora il desiderio più grande di Andrea qual è? Quello di trasmettere la sua incredibile scoperta, no? Far parte anche a quante più persone possibili, e quindi trova Pietro e condivide con lui con grande gioia il fatto di questa incredibile scoperta. Ma non solo condivide questa cosa, ma Andrea fa molto di più: porta Simone da Gesù, lo conduce da Gesù. E dopo quindi aver trovato il Messia, l'occupazione di Andrea sembra quella di fare in modo che quante più persone al mondo possano scoprire questo Messia. Non solo voleva trasmettere la gioia del suo cuore, ma voleva anche cambiare gli altri. E questo ci fa in un certo modo anche riflettere, no? Cosa condividiamo noi con il prossimo? Tutte le volte che noi incontriamo persone, qual è l'oggetto, la base dei nostri discorsi? Qual è l'argomento dominante che regola le nostre relazioni? A volte ci possiamo giustificare, proprio ieri abbiamo parlato di evangelizzazione, potremmo giustificarci dicendo che siamo riservati, che siamo timidi, che siamo rispettosi delle opinioni altrui, ma le nostre conversazioni con il mondo esterno rivela quale gioia c'è nel nostro cuore. Stamattina abbiamo parlato di gioia del Signore, ma quello con l'argomento con il quale noi intratteniamo relazioni verso l'esterno mostra realmente qual è la gioia nel nostro cuore. Spesso nel mondo esterno parliamo di che cosa? Sport, famiglia, lavoro, tutto quello che fa parte di una certa quotidianità. A volte facciamo una vacanza entusiasmante e diventa l'argomento che ripetiamo quasi un po' all'infinito con tutti quelli che troviamo, perché vogliamo trasmettergli la gioia dell'emozione che abbiamo vissuto in questa vacanza e in un certo modo vorremmo che loro provassero la stessa nostra emozione. Ma la domanda è: siamo come Andrea che andiamo da un altro Simone e dire abbiamo trovato il Messia? Perché non comunichiamo questa notizia molto più grande e le nostre relazioni rimangono, diciamo, nel banale di tutti i giorni? Quindi quando Andrea si rese conto di chi era Gesù, questa notizia divenne la priorità nella sua vita. E quindi andò da Simone. Sappiamo che Simone non solo era suo fratello, ma era anche suo socio in affari. Infatti loro che mestiere facevano? Erano dei pescatori. E conduce Simone da Gesù. E questo incontro cambierà anche la vita di Simone. È interessante che quando Simone va da Gesù, guardate bene versetto 42, Gesù lo guardò. Spesso in questo capitolo troviamo Gesù che vede, guarda le persone e vede qualcosa di molto più che non vedere un corpo o una persona che gli vanno incontro. Infatti il versetto 42 ci dice: Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Cioè, Gesù sta anticipando che cosa? Una trasformazione di Simone. In un certo modo, questo incontro cambierà l'esistenza e ovviamente noi sappiamo dai Vangeli quanto la vita di Simone cambiò da questo incontro. Ma cosa c'era nello sguardo di Gesù nel vedere Simone? Come detto, era più che vedere solo con gli occhi o più che vedere solo una persona. E sappiamo che Gesù aveva questo potere. Giovanni capitolo 2 versetto 24, solo il capitolo dopo, Giovanni scrive che Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Cioè, questo sguardo di Gesù era una sorta più efficace di una radiografia. Noi sappiamo che quando andiamo a farci una radiografia, cosa vediamo? Il nostro corpo, come siamo fatti, diciamo, ci dà un'immagine delle nostre ossa, un po' dei nostri organi, ma Gesù guarda in maniera molto più efficace quello che c'è dentro il cuore, quale sarà il futuro di questa persona, quali sono i pensieri di ognuno. Incredibile. Noi sappiamo che ancora nel Vangelo di Giovanni 4, quando Gesù incontra la donna samaritana, in maniera un po', se vogliamo, provocatoria, cosa gli disse? Vai a chiamare tuo marito. E lei dice, la donna gli rispose, non ho marito. E Gesù, hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito, ciò che hai detto è vero. Gesù non conosceva quella donna, era il primo incontro, ma sapeva tutto il suo passato. E non credo che leggesse Eva 2000 e fosse un amante del gossip ebraico per comprendere la realtà dei fatti personali. Ma con questa frase lui mostrava quanto conosceva profondamente tutto di quella donna. Quindi nel dire a Pietro, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai Pietro, Gesù in un certo modo non ha visto solo il passato di Pietro, ma guarda, anticipa ciò che sarà lui nel futuro. Gli sta cambiando la propria identità e noi sappiamo che il nome, dal punto di vista ebraico delle scritture, non indicava solo un dato anagrafico. Io mi chiamo Davide, lui Michele, eccetera, 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 per identificare, ma il nome stava a indicare la personalità, l'essenza della persona. Quindi in un certo modo qui Gesù sta anticipando a Pietro quello che lui sarebbe diventato dopo questo incontro. E noi sappiamo che nella Bibbia spesso Dio ha cambiato i nomi delle persone. Abramo divenne Abrahamo, sembra solo una minima variazione, ma cambia il senso delle parole. Ma Paolo, no? Paolo da Tarso era chiamato Saulo, e ci sono dei significati profondi. E Simone aveva un nome molto comune a quei tempi. Però Gesù gli dà un altro nome, un soprannome, Pietro, che significa pietra, roccia, cefa in aramaico. Eppure Gesù, in un certo modo, nel periodo che lui vivrà nel suo ministero, continuerà a chiamare Pietro anche con il suo vecchio nome. Non è che da quel momento lo chiamerà sempre Pietro, ma molte volte il Signore Gesù si riferirà a lui ancora con il suo vecchio nome. È molto interessante come Gesù usa i due diversi nomi per Simone o Pietro che sia, perché tutte le volte, a seconda di come lo chiama, Gesù sta mostrando a lui il profondo del suo cuore, la sua personalità. Spesso usava il termine Simone per essere un rimprovero o una correzione. Noi sappiamo che Simone era un uomo esuberante, incostante e inaffidabile, no? I Vangeli sempre ce lo presentano come un uomo che si entusiasma facilmente, vuole fare grandi cose, spesso ha dei grandi progetti, ma spesso velocemente i suoi progetti si arenano. Era pronto a morire per Gesù, ma poi quella stessa notte lo rinnega. Quindi vediamo questo carattere così esuberante, così incostante. E quindi ogni volta che Gesù lo chiamava per Simone, era come se lo stesse riprendendo a guardare quello che lui era prima e quello che invece Gesù voleva che fosse. In Luca capitolo 22, versetto 31, Gesù parla a Pietro e gli dice: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. E lo sta chiamando Simone perché Simone affronterà quella prova proprio con la sua vecchia personalità. Marco capitolo 14, versetto 36, dice: poi Gesù venne, li trovò che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi? Ricordate, nel giardino di Getsemani gli aveva detto pregate, e come lo chiama? Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? È come dire, stai affrontando ancora queste cose con la tua vecchia personalità. Io voglio che tu sia diverso. In Giovanni 21, capitolo 15, quando Gesù, vi ricordate, Pietro con tutti i suoi gli altri apostoli stavano pescando, Gesù risorge, li chiama dalla riva e dice che quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, come lo chiama? Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Ed è l'ultima volta nel quale Dio chiamerà Pietro con quel Simone con questo nome, perché da lì in poi la scrittura dirà Pietro, perché da lì in poi Pietro diventerà la roccia, Pietro diventerà colui, la colonna della Chiesa, in Atti ci viene detto che Pietro divenne una colonna della Chiesa. Da lì in poi, grazie anche all'investimento dello Spirito Santo, Pietro cambiò radicalmente. Ma nei 3 anni che stette con Gesù abbiamo un po' la permanenza di 2 personalità, una vecchia che lo fa naufragare e una nuova che lo fa progredire. In fondo è la storia di ognuno di noi, o no? Anche noi, diciamo, dal punto di vista biblico siamo nuove creature, no? La Bibbia ci dice che ecco, Dio ha fatto tutte le cose nuove, ma la nostra vecchia natura continua a permanere e a farci in un certo modo cadere e fallire come Pietro. Eppure Gesù in Pietro tu sarai chiamato Pietro, Simone, lo sta anticipando da dire cosa lo voleva trasformare, un uomo completamente diverso. E come detto, Pietro era esattamente come ogni uomo, era sia carnale che spirituale, a volte agiva con la carne, a volte agiva con lo spirito, a volte in maniera peccaminosa e a volte in maniera giusta. Un uomo traballante che poi diventerà la guida dei 12. E quindi Gesù nel dirgli tu sarai chiamato Pietro, vide al di là di ciò che lui era realmente in quel momento in cui l'ha incontrato. Vide la sua trasformazione, o meglio, come Dio lo avrebbe trasformato per la sua gloria, dal Simone pescatore al Pietro colonna della Chiesa. Quindi l'incontro con Gesù cambia le identità, trasforma le esistenze per i suoi scopi e per la sua gloria. C'è un messaggio più importante nel Vangelo della salvezza che la gloria di Dio. E per raggiungere ciò Simone doveva cambiare in Pietro. E la domanda è, e noi? E tu in cosa sei stato cambiato? Quale nome Gesù ti ha dato nuovo? Quale identità vuole che tu assuma in questa trasformazione per la sua gloria? Ma il secondo incontro che vedremo oggi, vedremo che non solo di Gesù, l'incontro con Gesù cambia l'identità, ma cambia anche le priorità. Guardate il versetto 43 e 44. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Bethsaida, della città di Andrea e di Pietro. Beh, l'incontro di Filippo fu diverso rispetto a quello di Pietro. Filippo non era giunto da testimonianze di Andrea o di altri, ma direttamente dal Signore stesso. Dice che fu lui a trovare Filippo e quando lo incontrò gli fece questa invito sfida, un'unica parola: seguimi. È incredibile come Giovanni, che scrive un Vangelo affinché mostri che Gesù è Dio, non entra nei particolari di questo incontro, riassume questo incontro in un'unica parola: seguimi. E non dobbiamo pensare che questo invito fu un fulmine a ciel sereno per Filippo, e né che Filippo era semplicemente un robot che si alzò e andò. Il Vangelo che dice che Filippo si trovava in Betsaida, il luogo di battesimo di Giovanni. Quindi si presume che Filippo avesse già ascoltato, avesse già la mente e il cuore in un certo modo ridestati. La sua coscienza era stata probabilmente scossa dalla predicazione di Giovanni e richiamata alla consapevolezza della necessità di ravvedimento e della propria indegnità di fronte a Dio. Giovanni non si sofferma sul perché o come Filippo avrebbe dovuto seguire Gesù. Un semplice ma significativo seguimi. E spesso i Vangeli ci mostrano come Gesù chiamasse uomini semplicemente con questo imperativo: seguimi. Non è solo Filippo che è stato chiamato in questo modo. Matteo 9, versetto 9, ci dice che Gesù, quando incontrò Matteo che sedeva al banco delle imposte, gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Noi sappiamo che Matteo era un uomo, era un esattore delle tasse, quindi un uomo spregevole per la popolazione, un uomo che era avido di guadagno, eppure quando incontra Gesù che gli dice seguimi, lasciò tutto. Quando incontra Gesù, incontra poi nel Vangelo di Marco, incontra Andrea e Simone, dice seguitemi e io vi farò di voi dei pescatori di uomini, e dice che loro lasciarono subito le loro reti. E ovviamente è un passo dopo questo incontro, ma cambiò le loro priorità. E spesso i Vangeli c'è questo invito di Gesù a seguirlo. Gesù invitò anche il giovane ricco, vi ricordate? Vai, vendi tutto ciò che hai e poi seguimi. Ma il giovane ricco non andò, non fece assolutamente questo e non seguì il Signore Gesù. Quindi l'incontro con Gesù ha due opzioni: o rimani dove sei o segui il suo cammino, o segui te stesso o segui lui, non c'è una terza via. Filippo fu invitato e sfidato a seguire Gesù. E provate a mettervi nei panni di Filippo. Quali domande si sarebbe posto? Dove mi porterà? Cosa faremo? Che vantaggio ho a seguirlo? Domande lecite. Penso che io al posto di Filippo mi sarei posto: dove andiamo? Perché? Il Vangelo non ci descrive nulla sulle motivazioni che portarono Filippo a seguire Gesù. Ci mostra una chiamata irresistibile. Ci mostra una chiamata che non ha opzioni o aperture varie. E sempre Gesù chiamava in questo modo. In Luca capitolo 9, versetti dal 59 al 62, Gesù disse a uno: seguimi. Ed egli rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. A un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore. Questo è già diverso, l'iniziativa la prende lui. Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. L'invito che Gesù fa a seguirlo non permetteva aperture anche, diciamo, plausibili. Ha negato la sepoltura a un uomo, cioè nel senso: lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Tu hai cose molto più importanti da fare. È una chiamata radicale, una chiamata forte, una chiamata che non permetteva distrazioni di nessun genere. Paolo esortò Timoteo a fare la stessa cosa, In 2 Timoteo capitolo 2 versetto 3 e 4 dice: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Gesù Cristo. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Segui Gesù in maniera fedele, lascia perdere tutto il resto, se questo incontro veramente cambia, ha una priorità. Quindi la chiamata di Gesù porta ad assumere nuove priorità. Non è la tua vita più importante, ma è importante il piano di Dio. Non è la tua gloria che devi cercare, ma quella di gloria di Dio. Eppure, seguire Gesù non è una perdita, ma è un guadagno. Gesù dice: per chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Sebbene queste chiamate siano radicali e in un certo modo spaventino ogni uomo da dire: mamma mia, ma è veramente duro, il guadagno che Gesù dava a ogni uomo era molto più grande. Lascia perdere la tua vita perché tu troverai la vita. Ogni priorità perdeva di significato di fronte a seguire Gesù. E oggi il Signore ci chiama a seguirlo. La domanda è: tu cosa fai? Poni condizioni? Fai domande? Cerchi sicurezza? Se come Filippo hai compreso lo stato della tua anima, non hai altra scelta, altra soluzione, altro guadagno. Dio ti chiama a seguirlo per trovare comunione con Lui. E Gesù vale qualsiasi abbandono e rinuncia. Gesù è più di qualsiasi guadagno o vantaggio. La domanda è: stai seguendo Gesù? E la domanda è: come lo stai seguendo? Cosa stai realmente seguendo? Quindi Filippo fu trasformato nelle sue priorità, un uomo che da lì seguirà sempre Gesù. Il terzo cambiamento lo troviamo in Natanaele, dal versetto 45, dice che Filippo trovò Natanaele. Guardate Filippo cosa va a fare? Quello che ha fatto Andrea prima. Andrea seguì Gesù e poi andò da Simone. Adesso Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli rispose: vieni a vedere. E come detto, la vita di Filippo cambiò: da invitato incominciò a invitare, no? Invitò altri a seguire Gesù. Trova Natanaele e comunica cosa aveva trovato in Gesù, quello che hanno scritto Mosè e i profeti. E ancora una volta torniamo al messaggio all'argomento di ieri, di quanto è importante predicare dalla scrittura. Cioè, Filippo dimostrò a Natanaele, cioè, quello che hanno scritto, che Gesù era quello che hanno scritto Mosè e i profeti. E guardate la reazione di Natanaele. Natanaele come si mostra? Scettico, dubbioso? E fa una domanda anche intelligente: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Nazareth è un posto solitario, sperduto, non entra mai nella storia di Israele, non c'è una profezia legata a questo. Lui, che era un conoscitore della scrittura, dice, tra l'altro Nazareth aveva anche una pessima fama dal punto di vista attuale di Israele, e dice: può venire forse qualcosa di buono da Nazareth? Ma Filippo gli rispose: vieni a vedere. Ancora un invito, ancora una sfida. E in questo primo capitolo Giovanni è un po' come sfidasse continuamente i propri lettori. Per poter riconoscere Gesù come Dio, devi andare da Lui e stare del tempo con Lui per vedere chi è Lui. Giovanni non ci parla di descrizioni, di esperienze, l'abbiamo detto, mistiche, sappiamo che il suo Vangelo è un Vangelo molto povero dal punto di vista dei contenuti miracolosi, solo sette miracoli. Eppure io mi ricordo che il Vangelo di Giovanni fin dalla prima lettura mi mostrava questo miracolo della potenza della comunicazione di Gesù, che è molto più di un miracolo. Riusciva a convincere le persone, non praticava niente di strano, a seguirlo semplicemente con la sua parola. E quindi non parla di esperienze mistiche di questi discepoli, questi primi discepoli, non parla di trasfigurazioni, non parla di miracoli che li lasciano stupefatti, eppure vanno da lui, restano con lui e vedono cose che i loro occhi non neanche immaginavano di poter vedere. Versetto 47 dice che Gesù vide Natanaele, ancora una volta Gesù vede Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Natanaele gli chiese: da che cosa mi conosci? E Gesù vide nel profondo chi era Natanaele. Come per Pietro, Gesù conosceva Natanaele sebbene non si fossero mai incontrati fino ad allora. Gesù lo definisce un vero israelita in cui non c'era falsità, non c'era frode. In un certo modo Natanaele era di una pasta diversa rispetto ai religiosi di allora. Ricordate come i farisei e i sadducei venivano apostrofati da Giovanni Battista? Razza di vipere. Gesù in Natanaele vede invece un uomo che ha un cuore sincero, un uomo che sta cercando un qualcosa, un uomo nel cui cuore non c'è frode o falsità, sebbene sia un peccatore. In che cosa consisteva l'autenticità di Natanaele? Non ci viene detto, ma Natanaele dice: da che cosa mi conosci? Che ne sai tu della mia vita? E Gesù risponde: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Gesù aveva una conoscenza soprannaturale di Natanaele. Gesù non aveva visto fisicamente Natanaele sotto il fico. Ha visto qualcosa di molto più profondo che nessuno poteva vedere. Cosa faceva Natanaele sotto quel fico? Quali pensieri può aver avuto? E in che modo Gesù era al corrente di queste sue considerazioni? Nessun uomo poteva sapere il segreto di Natanaele. Gesù, in quanto Dio, lo aveva visto ancora prima che Filippo era andato a chiamarlo. Alcuni studiosi dicono che sotto il fico era anche un modo di dire che Natanaele stesse studiando le scritture, la scrittura non è chiara in questo, ma il senso del racconto ci mostra effettivamente che Gesù vide un qualcosa di profondo, tale che Natanaele, qual è la reazione di Natanaele? Come reagisce? Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Cioè, semplicemente nel dirgli io ti ho visto, lo ha messo a nudo e Gesù lo aveva fotografato, radiografato, aveva fatto esattamente luce sul suo stato spirituale e Natanaele è vinto da questa situazione. Da lì in poi Natanaele seguirà per sempre il Signore Gesù. Si presume che diventa uno dei 12 apostoli a cui il nome viene cambiato in Bartolomeo. Okay? La scrittura ci dice che Natanaele assisterà anche alla resurrezione di Cristo. Quindi ancora una volta un incontro di un uomo con Cristo che cambia la sua vita nel profondo. Ma c'è molto di più, perché che Gesù gli dice: perché ti ho visto perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse, in verità, vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Natanaele, se ti sei stupito di come, di cosa ho visto nel tuo cuore, beh, sarei molto più stupito di ciò che tu vedrai se seguirai, se mi seguirai. Dice che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Cosa intende questa frase, che sembra un po' una frase misteriosa, ma non lo è, perché è una frase che si riallaccia in Genesi capitolo 28 versetto 12, quando Giacobbe fece un sogno. E qual era il sogno di questo di Giacobbe? Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima toccava il cielo e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. E la scala in questo momento che collega il cielo e la terra è Gesù. Natanaele vedrà il figlio dell'uomo quale collegamento tra il cielo e l'umanità. Natanaele fu visto da Gesù e fu colpito, ma Natanaele vide anche qualcosa in Gesù e ne fu travolto, trasformato. Natanaele comprese la realtà del suo cuore, ma comprese anche che la scala verso il cielo era possibile solo in Cristo, in Gesù. Quali cose puoi vedere se stai con Gesù? Se non c'è frode nel tuo cuore, vedrai il tuo reale stato davanti a Dio. E se stai con Gesù, vedrai cose maggiori, l'amore di Dio. Vedrai colui che scende sulla terra per ricaricarsi i tuoi peccati, per farti risalire sulla scala che porta in cielo. Questo è il Vangelo. Giovanni, l'autore del Vangelo, ci presenta che Gesù è la via, la verità, la vita, il buon pastore, il pane della vita, la porta, la tua unica possibilità di salvezza. E oggi come ieri, Andrea, Simone, Filippo, Natanaele, Gesù invita ognuno a seguirlo per vedere realtà che sono indispensabili per la nostra esistenza. Come abbiamo visto, questi uomini descritti seguirono Gesù e non lo abbandonarono mai. La loro vita cambiò radicalmente. Anche se furono uomini imperfetti, e ciò non significa che non sbagliarono mai. La Bibbia ci mostra anche i loro fallimenti di questi uomini, ma il loro incontro con Gesù fu un incontro che li legò comunque a seguire per sempre Gesù. Oggi come ieri, il tuo incontro con Gesù può avere due effetti: o lo rifiuti o lo segui. Puoi rimanere incredulo e indifferente e tornare alla tua vita, ma considera a cosa stai andando incontro. I Vangeli ci mostrano quante persone ha incontrato Gesù nei suoi 3 anni di ministero e le folle sono rimaste sorde al suo richiamo. Puoi invece incamminarti con Lui, seguirlo e vedere cose che trasformeranno grandemente la tua esistenza e la tua eternità. E non solo la tua eternità, perché come abbiamo visto ieri e oggi, tu puoi cambiare anche l'esistenza del mondo che ti sta intorno nel coinvolgere altri. Preghiamo che il Signore possa essere seguito con cuore sincero da ognuno di noi. Signore Padre Santo, da questa scrittura che abbiamo visto oggi, abbiamo visto questi primi discepoli che, incontrandoti, hanno cambiato la loro esistenza. E Signore, in un certo modo Tu hai cambiato la vita anche di molti di noi, anche se, Signore, non sono trasformazioni complete. Signore, Tu ci mostri realtà più grandi di ciò che i nostri occhi possono vedere. Solo che abbiamo bisogno di stare con Te, abbiamo necessità di comprendere veramente tanto di Te per comprendere realtà maggiori. E Natanaele fu sopraffatto da queste realtà maggiori. E Signore, Ti chiediamo per tutti coloro che ancora non seguono Cristo, che tu possa avere misericordia per loro e chiamarli, Signore, come Filippo a seguirti. Usaci, Signore, come strumenti, come Andrea, come Filippo, abbiamo visto, che parlarono ad altri invitandoli a seguire Gesù. Ti chiediamo tutto ciò, Signore, a lode e gloria del tuo nome. Amen.
Amen.